Ripartiamo.
Vado. Molto bene. Allora, siamo rimasti negli anni 20 a Parigi e vi dicevo che una persona fondamentale, ho già accennato a lei a proposito di Yvonne Roxette e di Eugénie Droz, è stata Geneviève Thibault, parigina, di Neuilly-sur-Seine, in realtà a quei tempi era un borgo appena fuori Parigi, adesso praticamente dentro la città. E anche lei cresce in maniera, come dire, eccentrica. 1902 la data di nascita. Studia in modo autonomo e presenta una memoria di tesi all'età di 17 anni alla Sorbonne su un compositore inglese che si chiamava John Dowland, un grandissimo compositore del periodo elisabettiano, Elisabetta I, non Elisabetta II, Elisabetta I, che era già regina, no, quanti anni è che è regina Elisabetta II? Nel 1919 non credo, no? Ecco, va bene. Allora, questa indicazione di una memoria di tesi presentata a 17 anni alla Sorbonne indica su John Dowland, un compositore che in Inghilterra era conosciuto, che era stato studiato anche da Dolmetsch, quel brutto signore che abbiamo visto prima, ma che sicuramente non era, diciamo, nelle corde degli studi che si facevano regolarmente in Francia e in Europa. Geneviève Thibault entra poi in contatto, come vi dicevo, con André Pierrot negli anni 20, ma soprattutto incontra Eugénie Droz, di cui abbiamo parlato prima, e queste due signore nel 1924, Madame Thibault ha 22 anni, pubblicano un libro sulla musica e la poesia in Francia nel XV secolo. E è un libro importantissimo, perché anche in questo caso, come dire, spinte da André Pierrot, però lo fanno loro, non lo fa Pierrot, in questo caso succede che c'è questa proprio unione di una filologa e di una musicologa, fra virgolette, che si mettono insieme, producono un libro che deve dare la possibilità di avere un testo affidabile, non definitivo, come vi dicevo, ma affidabile, per poter essere eseguito da chiunque. No? Questo è il loro scopo, che è lo scopo che poi animerà tutti di Geneviève Thibault. La signora Thibault fonda negli stessi anni la Société de Musique d'Autrefois, la società della musica d'altri tempi, dove partecipano generalmente donne. Vedete, questa è una, non si sa esattamente di che periodo sia, però siamo nella seconda metà degli anni 20, è una società che lei fonda a Neuilly-sur-Seine. Madame Thibault è questa signora qua al centro. Chi partecipa alle sedute della Société e partecipa ai concerti che Madame Thibault organizza ogni anno, almeno due concerti importanti all'anno, deve suonare strumenti antichi o copie perfette di strumenti antichi. In questa fotografia si vedono molti strumenti, sicuramente in gran parte originali, e che in genere facevano parte della collezione di ognuna di queste persone. Madame Thibault racconta che all'età di 16 anni compra il suo primo libro antico di musica, che è una raccolta di opere addirittura di Lully, grandissimo compositore italiano, poi trasferitosi in Francia nel XVII secolo, il più importante compositore francese di quel secolo. Da quel momento fino al momento della sua morte, 1975, Geneviève Thibault, spende gran parte del suo tempo ad acquistare, collezionare, immagazzinare libri di musica antichi e strumenti musicali antichi, tanto da formare la più importante raccolta privata di musica antica del mondo. La sua collezione di strumenti passerà dopo la sua morte al Museo degli Strumenti Musicali di Parigi, alla Cité de la Musique, e ricostituisce l'ossatura attuale. E ha sempre, lavorato lei per fare in modo che gli strumenti che lei acquistava fossero complementari a quelli delle collezioni pubbliche, esattamente la stessa cosa che fa con i libri. Tanto che, anche qui in questo caso, al momento della sua morte, per i diritti di successione dell'eredità, poi vedremo, lei diventerà contessa, Comtesse de Chambure, perché sposerà un conte, i libri passano alla Biblioteca Nazionale di Parigi, andando a completare lacune importantissime della collezione. Quindi lei già, praticamente, non dico a 16 anni, ma quando fonda la società, già ha in mente questo, cioè la mia raccolta è una raccolta privata, personale, ma dovrà costituire qualcosa che sarà fruibile da tutti all'interno di una visione più ampia. È fruibile da subito a casa mia per chi volesse vedere il materiale. Nel libro di Haskell, di cui vi parlavo in apertura, vengono dedicate due righe sostanzialmente alla Société de Musique d'Autrefois e sono rimasto stupito che lui abbia citato Geneviève Thibault. E dice questo, ve lo traduco, eh. Fu fondata nel 1926 da Geneviève Thibault, la Société de Musique d'Autrefois, una studiosa di strumenti antichi che aveva studiato con Pierrot alla Sorbonne, sbagliato, aveva studiato ai seminari, non alla Sorbonne, e con Galpin in Inghilterra, falso, non ha mai studiato con il signor Galpin, che è stato uno studioso di strumenti antichi del suo periodo. Il suo ensemble presentava due grandi vasti, cioè programmi all'anno, uno sacro e uno profano, possibilmente utilizzando strumenti che arrivavano dalle loro collezioni personali, tacendo il fatto che utilizzavano strumenti antichi, veri e propri. E attenzione a questa frase: le donne esecutrici. La società era quasi esclusivamente femminile, mette fra parentesi, si vestivano di rosa e gran parte dei loro concerti era molto lunga. Punto. Allora, i concerti di Fétis duravano 4 ore, erano fantastici, non dice come si vestivano, no, questi signori. Le signore si vestivano di rosa e facevano dei concerti molto lunghi. No, però adesso io voglio sospendere il giudizio, ma a me quello che interessa non è tanto, come dire, prendere in giro questo signore che se lo meriterebbe anche, ma è di capire il perché succedono queste cose, perché vengono scritte addirittura in libri che sono pubblicati da case editrici importanti. Ci deve essere un motivo, poi ci arriveremo. Ecco, questa è Geneviève Thibault, siamo intorno agli anni 70, con uno dei suoi importantissimi clavicembali. Questa è una foto del 1965 che ho avuto la fortuna di avere, sempre con un clavicembalo antico importantissimo, da una sua diretta allieva che si chiama Florence Gétraud, che è stata poi la curatrice del Museo degli Strumenti Musicali e che ha, un'altra donna chiaramente, che ha raccolto e classificato tutti i documenti della Société de Musique d'Autrefois. Scusate, qui sono andato troppo oltre. La cifra, come dire, di rilievo assoluto di Geneviève Thibault è il volersi dedicare in maniera costante, assoluta e come dire, senza mezzi termini alla riscoperta della musica del passato, non in quanto potesse essere importante come un come dire, un rispecchiare della propria personalità, come potevano essere i concerti di Fétis, come potevano essere i concerti di Schoen e così via, ma perché c'era una tensione morale nei confronti del rispetto che si doveva verso queste persone che avevano lasciato, secondo il suo pensiero, grandi capolavori all'umanità. Cioè, lei si sentiva al servizio di qualcosa che era stato lasciato dall'uomo all'uomo. La conservazione e la riproposizione di materiale che poteva essere come dire, eseguito nuovamente soltanto attraverso l'intermediazione di specialisti, la scrittura musicale nei secoli cambia enormemente. Per cui se noi guardiamo una parte musicale del 400, se non abbiamo nozioni specialistiche non riusciamo a capire cosa, anche un musicista, cioè un musicista moderno, non riesce a capire quello che c'è scritto. Loro, lei, Geneviève Thibault, Eugénie Droz, Yvonne Roxette, decidono che è giunto il momento di trasmettere il più possibile questo sapere attraverso il recupero degli strumenti. Madame Thibault si sposta poi negli anni 30 in Estremo Oriente, perché il marito è diplomatico, si sposa appunto con il conte di Chambure, ma poi torna in Europa e apre la sua casa di Neuilly-sur-Seine, piena ormai di libri, di strumenti, agli studiosi. E apre anche, insieme a Eugénie Droz, una strada per pubblicare monumenti di musica strumentale, soprattutto la musica per liuto. È grazie a lei che, ad esempio, possediamo una delle più antiche testimonianze scritte di musica per liuto, in assoluto, perché l'aveva salvata dalla guerra. E una cosa che a me ha molto colpito, lavorando su un percorso completamente diverso di fonti musicali antiche, è stato quello di avere la possibilità un giorno di trovare del materiale che era appartenuto a Geneviève Thibault. Allora, quando lei muore nel 1975, dopo aver, come dire, generato una quantità di interessi infiniti in numerosissimi studiosi in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Australia, che poi hanno prodotto tesi di dottorato, che hanno prodotto libri, che hanno fatto crescere infinitamente la ricerca sulla musica, diciamo, antica, fra virgolette. Lei muore nel 1975 a Strasburgo, come Yvonne Roxette, improvvisamente. Gran parte del suo materiale finisce alla Biblioteca Nazionale, gran parte degli strumenti, quasi tutti, diciamo, finiscono al Museo degli Strumenti Musicali. Una parte consistente ulteriore di libri, perché la biblioteca era immensa, viene venduta in quattro sedute d'asta, una gran parte viene comprata, la musica, diciamo, più recente, settecentesca, ottocentesca, viene comprata dalla Biblioteca Nazionale di Atene. Misteri nel momento in cui ancora la Grecia non era in grande difficoltà, però pensate, non c'è stata nessuna nazione, l'Italia neanche per idea, perché è quasi tutta musica italiana, che ha voluto affrontare questa cosa. I greci, che stavano aprendo un settore, un dipartimento della musica all'interno della Biblioteca Nazionale di Atene, hanno comprato in blocco questo materiale. Il resto è andato tutto disperso fra collezionisti diversi. Quindi io ero convinto che la sua collezione fosse terminata, insomma, finita, non ci fossero più possibilità di avere altre scoperte. Invece, un giorno ho scoperto che un antiquario tedesco metteva in vendita del materiale di Geneviève Thibault, e la grandissima sorpresa è stata questa, che, come vedete, questa è una cartella. Qui c'è scritto sulla costa John Dowland. Questo è tutto il materiale preparatorio che Geneviève Thibault ha scritto per la sua tesi di laurea, la sua tesi di memoria di tesi, come la chiamavano allora, su John Dowland. E c'è tutto, comprese le lettere che lei scriveva, perché non c'era internet nel 1919, a delle sue corrispondenti donne a Londra che trascrivevano per lei documenti di archivio e testi musicali di Dowland. La corrispondenza dice: "Gentile signora Thibault, sono andata alla biblioteca, alla British Library, ho copiato questo, sono 42 pagine, fanno tot sterline", che lei inviava e gli mandava le ricevute, no? Anche con il bollo. Da queste carte, ricordatevi che aveva 16 anni questa ragazza, 17 anni quando poi ha finito, ci sono tutte le carte che riguardano poi anche i suoi studi sulla metrica, sulla poesia inglese. Cioè, lei non ha scritto un testo che riguardasse, ve lo faccio passare questo quaderno, John Dowland. Non so, una tesina sul suo primo libro di Songs. Lei ha studiato la metrica inglese a partire da Chaucer, ha studiato la cultura inglese di tutto il periodo elisabettiano. Non è andata su un palco a battere le mani, per tanto per dire. E questo materiale, poiché la persona, io l'ho trovato da un antiquario tedesco, non ha nessun valore dal punto di vista bibliografico, nessuno, non è una pubblicazione, non è un incunabolo, non è una cinquecentina, non è un'edizione unica. Madame Thibault è sconosciuta, perché è conosciuta solo da chi ha avuto a che fare con questo percorso in musica antica, per cui non dico che lui me l'abbia regalata, ma ci siamo andati molto vicini. Questo materiale, che fine deve fare? La fine giusta deve andare nell'archivio della Société de Musique d'Autrefois, curato da Florence Gétraud. Se voi mi potete dire: ma certo, ma potevi dirgli a quelle là di comprarlo, no? E poi non ci sarebbe stato tempo, non ci sarebbe stato tempo, per cui quando succedono queste cose la storia va aiutata in qualche modo, e bisogna mettere i tasselli nel posto giusto dove devono andare. Però la cosa che a me preme è che, a parte il dispiacere di vedere disperso questo materiale, che poi per un caso fortunato non lo sarà, ma è vedere il lavoro che Geneviève Thibault ha fatto alla sua età, con difficoltà in mani. Tenete conto che non c'era la possibilità neanche di avere i microfilm in questo periodo, eh? I microfilm sono cose già da spia dell'estero, però quando io ero giovane, quando dovevo studiare una fonte di musica per liuto o per strumenti antichi, chiedevo una copia in microfilm alle biblioteche. Succedeva che cataloghi, si scopriva che il libro del 1547 era conservato a Cracovia, si scriveva a Cracovia, Cortina di Ferro, quelli rispondevano dopo 4 mesi, dicevano sì, va bene, ce l'abbiamo, ma cosa mi dai in cambio? Scrivevi, ve lo pago, no, non ce lo puoi pagare, ci devi mandare i libri dall'Italia. Succedeva questo, no? Quindi, ma che libri volete? Vogliamo Dante, Petrarca e Boccaccio, va bene, che edizione? Cioè, ci si metteva un anno per avere, perché ci si scriveva, no? Quindi adesso che ci sono tantissime cose digitalizzate, poi in realtà le fonti non si vanno a vedere, questa è una cosa abbastanza curiosa. Quindi vedere il suo approccio, la sua dignità, il suo rispetto nei confronti di Dowland, della sua cultura, della sua storia, tenendo sempre conto del fatto che era un adolescente e che sicuramente un adolescente privilegiata perché viveva in una famiglia benestante, non ricca, benestante, con dei genitori che le avevano dato la possibilità di poter fare questo percorso, ma comunque diciamo un percorso che, come dire, indirizza poi tutta la sua vita, cioè tutto quello che lei ha fatto nella sua vita è andato in questa direzione, rispetto, dignità, persone. Ci sono persone che hanno prodotto questo capolavoro. Cosa volevano dire con questo capolavoro? Qual è l'interpretazione che io posso dare a questa pagina musicale? Come posso riproporla oggi? Perché la voglio riproporre? C'è un motivo, sì, c'è un motivo, perché questa è un'opera d'arte. Sono arrivato a dirlo alla fine, sono già pentito. Ma tenete conto che in questi anni c'è un grande contatto dal punto di vista culturale e anche per il movimento di queste donne straordinarie tra la Svizzera e Parigi. Abbiamo visto Eugénie de Rose, che è ginevrina, che si sposta, una cosa che non vi ho detto di Eugénie de Rose, che è invece importantissima, è che questa donna filologa ha gli strumenti in mano per leggere la realtà, anche sua contemporanea. E allora che cosa fa nel 1944? Viene inviata dal governo provvisorio francese a Ginevra per studiare le carte e le schede dei deportati politici. Lei, avendo gli strumenti della ricerca sotto mano per quanto riguarda la filologia, grazie, in generale, è in grado benissimo di poter manovrare quelle schede. Lei sa come muoversi in un ambito storico, come muoversi in un ambito di archivio, come muoversi all'interno di un'istituzione in generale, che ha, come dire, in qualche modo a che fare con un percorso storico. E lei dice: c'è la guerra, io sono qui, devo fare qualcosa. Roxette è entrata nella Resistenza, lei va a Ginevra e trova il modo di recuperare moltissimi deportati politici perché capisce dove sono finiti e riesce in questo modo a farne tornare a casa molti. Semplicemente si fa per dire, con i suoi strumenti da filologa. Un'altra cosa che è importante è che queste donne, queste persone, fanno delle scelte. Non rimangono mai sospese. In tutti i loro percorsi, in tutti i loro scritti, nei loro tipi poi di esecuzioni, poi vedremo anche musiciste più pratiche, diciamo, prendono sempre una strada e la dichiarano. Non si astengono, non fanno gli artisti o gli intellettuali che stanno fuori dal mondo e che si guardano intorno e dicono io sono tanto bravo. Non lo fanno mai. Prendono sempre delle decisioni anche molto scomode. Roxette avete visto, entro nella Resistenza, poi vedremo altre condizioni, Eugénie Droz, e poi anche dire, nei confronti dell'attività culturale, si schierano. Questa cosa va portata, va presentata, dobbiamo diffondere, dobbiamo. Non fanno e poi tacciono, partecipano al dibattito culturale. Forse anche per questo che hanno dato così tanto fastidio. E vi dicevo la Svizzera perché in questa foto che io trovo bellissima, purtroppo l'ho ingrandita troppo, vedete un compositore ebreo, ma nato in Svizzera, che è Ernest Bloch, violinista famoso, compositore importante, con i figli. All'estrema sinistra vedete Suzanne, con questo sguardo, no, straordinario, Ivan e Lucienne, che è quella che guarda il papà all'estrema destra. Susan Bloch diventerà una delle liutiste, quindi delle musiciste che si occuperanno di musica antica, più importanti in assoluto del Novecento. Ed è una delle figure di riferimento perché diventa una grandissima didatta, come altre persone lo sono state. Yvonne Roxette è stata didatta all'interno dell'università, poi vedremo figure che lo saranno dal punto di vista proprio della pratica, della prassi. Susan Bloch è un'altra figura eccentrica perché studia in casa, conosce, studia composizione, ovviamente ha un padre che è un vero padre, una figura proprio, no? Certamente una persona straordinaria, però avere un padre compositore e poi voler fare i compositori deve essere un po' complicato. Suzanne nasce nel 1907, quindi 902 Geneviève Thibault, no? Siamo molto, molto vicine. Si spostano nel 1916 a New York, perché il padre ha incarichi, studia, e lei, tutta la famiglia, si sposta a New York, ma lei torna, decide di tornare a Parigi per studiare con un'altra donna che è Nadia Boulanger, che è stata una importantissima musicista e compositrice. Studia composizione, e questo è il periodo in cui lei è a Parigi, in seguito un pochino più grande, poco più di 20 anni, e studia con Nadia Boulanger e già ha degli interessi molto forti nei confronti del liuto. Sappiamo che decide di iniziare a suonare il liuto perché lo sente suonare dalla nipote di Albert Einstein. E in seguito, secondo proprio la sua stessa testimonianza, lei dichiara che ebbe modo di suonare con Einstein, che oltre al violino che suonava male, suonava anche il flauto dolce. E le hanno chiesto come fosse, no, suonare con un grande genio, diceva, un incubo, perché non sapeva contare, no? Non andava a tempo, che è il colmo. E cioè, è stato un incubo, noi così lo assecondavamo e poi. Nel 33, 1933, comincia a suonare in maniera serrata il liuto e si sposta in Inghilterra, ecco questa è, si sposta in Inghilterra per studiare con il vecchio Dolmetsch che abbiamo visto nella foto, questo signore arrabbiato, e lì incontra poi un'altra grande donna del liuto del Novecento che è Diana Poulton, ne parliamo dopo. Non riesce a studiare con Dolmetsch perché Dolmetsch è una persona veramente sgradevole. Poi dopo ve ne parlerò più a lungo nel caso di Diana Poulton. E in seguito torna negli Stati Uniti. Questa è una foto fatta chiaramente molto più tardi, siamo dopo la guerra, al Getty Museum, dove sta suonando uno strumento un liuto pseudo liuto antico, molto di fatto, qui dietro, perché poi c'è stata anche una cosa abbastanza divertente, vi racconto questo aneddoto, giusto per... Alla fine dell'Ottocento, nascendo questa moda appunto degli strumenti, poi c'è stato il caso patetico, ve ne parlerò più avanti, del liuto di Carducci e della regina Margherita, una cosa terrificante, veramente molto peggio del battere delle mani che abbiamo visto prima. Inizia questa moda di avere degli strumenti antichi in casa. E allora un signore fiorentino, che si chiamava Franciolini, decide di fare una cosa molto semplice. Da uno strumento ne cavava fuori 5. Quindi smontava uno strumento antico, metteva un pezzo originale e tutto il resto lo faceva lui e lo vendeva, perché poi questi strumenti venivano messi sopra il caminetto, immaginatevi sopra il caminetto lo strumento così, o in casa appesi, non venivano suonati, per cui lui guadagnava quantità di denari infiniti. Allora, questo è il Getty Museum. Questo strumento che vedete dietro, purtroppo non si vede poi la prosecuzione, è un arciliuto, uno strumento molto grande, che da quello che vediamo da questa foto non ha niente di originale, uno strumento di Franciolini sicuramente, ed è in una bacheca del Getty Museum. Lo strumento che lei sta suonando, anche questo è uno strumento di Franciolini, probabilmente c'è solo il guscio, quello che noi non vediamo dietro, è originale. Questo strumento ha un ponticello, vedete, questo è il ponticello dove vengono attaccate le corde, che è un ponticello di chitarra dell'Ottocento, no? Quindi è stato messo anche quello da Franciolini. È un po' come il papiro di Artemidoro, insomma. Cioè, è stato un genio Franciolini, ha venduto centinaia di strumenti e ancora oggi, se si va nei siti di vendita di strumenti antichi degli Stati Uniti d'America, si trovano Franciolini come se piovesse. La collezione degli strumenti musicali del Castello Sforzesco di Milano è basata sulla collezione che aveva raccolto Natale Gallini. Gallini, che è stato una persona importantissima per la nostra città e per l'Italia, antifascista convinto, che ha rischiato tutto il rischiabile. No, questa ve la devo dire, poi torno a Susan Bloch. Aveva un amico, Gallini, Natale Gallini, a Milano, ha avuto una libreria antiquaria, poi musicale, importante, lui stesso aveva una collezione musicale importante, privata, e di strumenti musicali, che è vissuta fino a non tantissimi anni fa, te la ricordi tu, Carlo? No? Ecco. Un suo amico ebreo, poco prima della guerra, decide di aprire un negozio di antiquario, di musica. E Gallini, che avrebbe dovuto dirgli, ma scusa, ma mi fai concorrenza, perché poi erano anche vicini i negozi, lo aiuta, inizialmente lo aiuta, gli dà consigli, questa persona... Dopo le leggi razziali e durante la guerra, Gallini gli dice, stai attento, perché non, cioè, facciamo in modo, no? Questa persona viene arrestata, viene portata a San Vittore dai nazisti. San Vittore non aveva ancora la cinta, conoscete tutti il carcere di Milano, ci siete stati, non aveva ancora la cinta muraria intorno. Gallini tutti i giorni andava con la bicicletta, lo chiamava alla finestra per dirgli io ci sono, tutti i giorni, e finché a un certo punto è venuto a sapere che uno dei tedeschi in capo, certo Rapp, era un appassionato di musica antica. E allora Gallini riesce ad avere un colloquio e gli dice, guarda, io ti do questo, 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 fai uscire quella persona lì, no? Falla uscire, tutti i giorni, tutti i giorni. E alla fine Rapp gli prende un flauto antico e non lascia andare l'amico. Lui continua a girare finché questa persona purtroppo viene deportata e muore in campo di concentramento. La responsabilità in quel caso, come dire, la dirittura morale di Gallini è straordinaria, perché lui rischiava la vita ogni volta che si presentava con la bicicletta fuori da San Vittore chiamando l'amico. Questa sua modalità poi, in qualche modo, nonostante la gravissima perdita dell'amico e di tutte le altre persone che sono morte nei campi, è stata vincente, perché Rapp è stato condannato dopo la guerra, è riuscito a scappare, è riuscito ad andare oltre al fronte, cioè durante la guerra, scusate, non dopo, è stato condannato al CLN e si reinventa dopo la guerra come suonatore di liuto con la signora Poli, che era la prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano, facendo spettacolini con liuto e con la signora che ballava, un liuto rubato a un altro ebreo veneziano, un liuto originale del Cinquecento. Solo che poi alla fine il signor Rapp è stato preso ed è stato incarcerato, non ha fatto la fine dell'amico di Gallini, perché la democrazia è una cosa diversa, però ha smesso di suonare il liuto, diciamo. Allora, Susan Bloch, che si trasferisce negli Stati Uniti d'America alla fine, perché diventa così importante? Perché lei diventa la prima insegnante di liuto, canto e strumenti da tasto antichi della Juilliard School di New York ed insegna la Juilliard dal 1946 fino agli anni 90. Quindi forma una quantità di persone enorme, studenti che studiano con lei e che apprendono da lei l'arte del periodo più antico, tecniche, strumenti e così via. Fonda la società americana del liuto alla fine degli anni 60, la prima società, poi vedremo, del liuto in assoluto nel mondo è stata fondata in Inghilterra da Diana Poulton negli anni 50. Quindi è una grande divulgatrice seria dello strumento e del repertorio. Ma cosa sto facendo? Disastri, tasti destri. Esplode, no. Ok. Questa è un'altra foto di Susan Bloch con un grande liuto, troppo grande per lei. E questa invece è sua sorella, Lucienne. Lucienne, che come vedete, questo è uno scatto che le fece sua sorella Suzanne, sta suonando un liuto chitarra, uno strumento ibrido, una chitarra sostanzialmente, ve la ricordate, era la bambina che guardava il babbo. Anche lei si sposta negli Stati Uniti, rimane negli Stati Uniti, e nel 1931 Lucienne, che rimane in strettissimo contatto con la sorella, c'è una vicinanza molto forte, e che nel frattempo è diventata una fotografa giovanissima, perché era più giovane di sua sorella di 2 anni, è già una fotografa di un certo rilievo. Nel 1931 si sente apostrofare al MoMA di New York da una signora che le si avvicina e le dice: ti odio. Perché la signora era questa. Succede che Lucienne, che è una grandissima appunto fotografa, viene ingaggiata da Diego Rivera, pittore che conosciamo tutti, credo, no? Messicano, e durante questo vernissage, come si diceva una volta, al MoMA, Lucienne sta lavorando per lui, per riprendere le opere che lui ha fatto e che poi verranno distrutte a New York, parla a lungo con Rivera e Frida Kahlo, che è questa signora che vedete, che avete riconosciuto, le si avvicina e gli dice: ti odio. Ma da questo ti odio nasce un'amicizia straordinaria e Lucienne, che è che diventa assistente poi di Rivera, per molti lavori, cioè lei è incaricata di fotografare le sue opere, diventa un'amica, l'amica del cuore di Frida Kahlo. Suzanne Bloch non è estranea, a questa cosa, quindi ricordiamoci sempre che sono persone che non vivono solo nel loro mondo, che non vivono solo, quindi è questo quello che circolava intorno a queste creature. Questo scatto è di Lucien Bloch, e anche questo, e la cosa molto importante, cioè l'aspetto molto importante del rapporto di queste due donne è la familiarità e il fatto che Lucien Bloch sia riuscita a scattare fotografie di Frida Kahlo in momenti estremamente semplici e anche molto intimi, spesso. Questa fotografia incredibile riprende Frida Kahlo e Chabela Vargas, che è stata una delle voci più straordinarie in assoluto dell'America Latina. Lei era della Costa Rica, credo, però si sposta in Messico molto presto, giovanissima, giovanissima. Anche lei parte, 16-17 anni, va in Messico e diventa un punto di riferimento. La musica che Chabela Vargas portava con sé era molto diversa dalla musica di John Dowland. Ma questo non vuol dire niente, cioè era il mondo in cui anche Susan Bloch viveva. Questa è una foto di Chabela Vargas e questa è una bellissima foto di Susan Bloch più avanti, no? Negli anni, diciamo che qui siamo negli anni 70 circa. La sua attività rimane costante e molto molto profonda fino a un'età molto avanzata, cioè Susan Bloch lavora appunto, come dicevo, fino agli anni 90, poi muore nel 2002, non è morta tantissimo tempo fa, tutto sommato, e viene sempre considerata, curiosamente, anche lei, una persona al di fuori del, come si può dire, non delle regole, ma insomma qualcosa del genere, come se qualcuno che non segue necessariamente un dettato prescritto debba essere fuori da qualcosa, no? E non si capisce. Sto andando un po' velocemente con queste povere signore, però è giusto per darvi un'idea di quello che sono state. E questa, scusate, prima di parlare di Diana Poulton, di cui vi ho accennato, che è questa signora, vedete, quello che vi dicevo prima era di cercare di capire io a chi dovessi, no? Restituire un ringraziamento. Poi mi sono trovato in una condizione curiosa, nel senso che la posizione che aveva Susan Bloch negli ultimi anni della Società Americana del Liuto, cioè quella di essere parte del board dei direttori del journal che ogni anno viene pubblicato, adesso ce l'ho io. Ma non perché io abbia i meriti suoi, ma perché forse in qualche modo l'eredità me la sono sentita arrivare. Io non sono una donna, ma insomma, faccio sempre in tempo a trovare la modalità per cambiare, ma non è questo il punto, no? Cioè, così come Diana Poulton è stata l'insegnante del mio maestro, e quindi anche da lei, e a lei devo tanto. Da lei ho ricevuto molto e a lei devo tanto. Diana Poulton, 1903. Quindi siamo sempre in quel giro di anni. A Diana Poulton succede una cosa stranissima. La madre, sempre le donne, si appassiona, non si sa bene per quale motivo, di scritture esoteriche che sono le intavolature per liuto. Cioè, il liuto ha un sistema di notazione musicale che è diverso rispetto a quello di tutti gli altri strumenti. È un sistema descrittivo, cioè dice dove bisogna mettere sostanzialmente le dita sulla tastiera e come suonare lo strumento, seguendo numeri, lettere o tutte e due, dipende dai sistemi, e non altezze di note. E lo insegna la figlia. Anche lei, la madre intendo di Diana, va al British Museum come dolmetsch, per leggere gli antichi trattati. Non è che non suona il liuto, è solo che si interessa di questi strani geroglifici. E Diana Poulton già a 15 anni conosce la scrittura della musica antica per liuto. Genevieve Thibaud a 17 scrive su John Dowland, lei a 15 conosce già come John Dowland scriveva le sue composizioni sul liuto. Quello che, come dire, però è tangente a questa storia è l'incontro con Dolmetsch, questo personaggio che incombe sempre, perché i genitori lo conoscevano. E allora Diana Poulton ascolta il liuto per la prima volta, sempre intorno a quell'età lì, 15-16 anni, sente concerti. Dolmetsch a volte porta anche il liuto a casa di Diana Poulton, suona un po' per loro, così, quindi lei si invaghisce e decide di dedicarsi a questo strumento, studia, poi fa corsi regolari anche all'università e così via. Nel 1922, una volta che pensa di aver appreso abbastanza i rudimenti dell'arte del liuto, Diana Poulton si rivolge a Dolmetsch per avere lezioni. E quello inizialmente dice: no, vabbè, ma sei una donna, ce la fai a suonare lo strumento. Allora lei dice: ma tua moglie, tua figlia? Ah sì, è vero, perché anche loro sono donne. E inizia questo periodo che Diana Poulton descrive in maniera molto appropriata di lacrime e sangue, perché Dolmetsch la maltratta in continuazione, tanto che lei non riesce mai a tornare a casa senza aver compiuto un pianto di almeno un'ora. No? La cosa che a me colpisce di questo aspetto, che poi porterà alla chiusura del rapporto fra Diana Poulton e liuto, cioè lei nel 1925 smette di suonare, resiste 3 anni, cioè questa donna non molla. Dice: no, questo è l'unico insegnante di liuto esistente in Inghilterra, io ci vado, piango un'ora tutte le volte, piango un'ora tutte le volte. Il risultato è che poi lei apprende, ma ha una sorta di esaudimento nervoso, per 6 mesi non vuole sapere più niente di liuto, di musica, 6 mesi che sono anche pochi per quello che ha subito. Quindi un disastro dal punto di vista didattico quest'uomo, come abbiamo già visto. Però succede una cosa curiosa, e cioè che interviene il figlio più grande di Dolmetsch, che si chiamava Karl, che le dice: guarda che non sei tu il problema, è lui. Cioè fa così con chiunque, con noi, con mia madre, non sei tu il problema, lascia a lui questa cosa se riesci, e soprattutto sottragli il modo con il quale lui ha imparato a suonare questo strumento. Vai nelle biblioteche, impara dai trattati antichi, non hai più bisogno di mio padre. E lei fa così, come aveva fatto la madre, va al British Museum, va a Cambridge, dove ci sono moltissimi manoscritti del periodo elisabettiano della musica per liuto, legge i trattati, impara, comincia a conoscere John Dowland, anche lei, e inizia la sua carriera di concertista. E la cosa che lei fa, e che è importantissima, è che nel 1926, cioè un anno dopo la grande crisi con Dolmetsch, registra per la prima volta in assoluto il liuto dove? Alla BBC. no? Cioè questa donna si presenta col liuto e suona la musica del periodo elisabettiano, Elisabetta I, con il liuto, una ragazza di 23 anni, no? 1903. E subito dopo incontra un cantante, John Goss, che era un tenore, e iniziano a registrare i dischi per His Master Voice, cioè l'etichetta discografica più importante in musica classica di quel periodo, accetta di eseguire e far eseguire songs, cioè composizioni per voce e liuto, a questa giovane ragazza e da un tenore che era molto conosciuto all'epoca. E in questi anni, sempre negli anni 30, a questo punto, comincia a ragionare sempre più in maniera approfondita su John Dowland, probabilmente non conoscendo neanche il lavoro di Genevieve Thibault, lo conoscerà dopo. Quello che lei fa è di cominciare minuziosamente, nel rispetto del compositore e della sua storia, a classificare i documenti che lei trova nelle biblioteche, negli archivi, fonti musicali, un grandissimo lavoro di classificazione che la porterà poi a scrivere un libro, una biografia che ancora oggi è la biografia fondamentale su John Dowland, pubblicata negli anni 70, poi con una seconda edizione, e l'opera completa della musica per liuto di John Dowland. Una vita passata con questo compositore, ma una vita passata non, come dire, ritirandosi nella sua casa, poi a un certo punto va a vivere in campagna lei, semplicemente perché voleva donare questa storia della vita di John Dowland, che è una vita straordinaria, e soprattutto la musica, per fare in modo che potesse essere suonata da tutti. Nel 1956, poi faccio un passo indietro di nuovo, fonda la prima società di liuto del mondo, la società inglese, Lute Society, che ancora oggi si chiama The Lute Society perché è stata la prima, no? Poi The Lute Society of America, la società di musica di liuto francese, quella italiana, quella tedesca, eccetera, eccetera. E faccio un passo indietro perché nel 1933 succede una cosa molto particolare. Allora, lei è già una liutista affermata, ha registrato per la BBC, farà poi nella sua vita una quantità di registrazioni di programmi notevolissimi, centinaia di programmi per la BBC, dischi a volontà. Si presenta al festival di Dolmetsch. Dolmetsch decide ha già da molti anni un festival nella sua residenza nel Sussex. E si presenta con una simpatica liutista che si era trasferita negli Stati Uniti e che poi era tornata in Europa, che è Susan Bloch. E decidono di fare un programma di musica per due liuti, il massimo dell'affronto, no? Due donne che suonano musica antica di fronte a Dolmetsch. Dolmetsch glielo impedisce, gli dice no, voi non potete, cioè non siete in grado, no? Non potete fare questa cosa, e impone di suonare in quartetto, cioè con lui e anche il figlio Carl. Ma Dolmetsch è molto anziano, loro stesse lo raccontavano, e non riesce effettivamente proprio fisicamente, no? A suonare, dice, è una cosa imbarazzante, e soprattutto aveva deciso di montare sugli strumenti delle corde che non potevano reggere la tensione della cordatura, per cui si rompevano in continuazione, in continuazione, in continuazione, finché un giorno Susan Bloch dice, sai che c'è, io vado a Londra durante le prove, uno di questi giorni, e vado a comprarmi delle corde di seta che allora si usavano sugli strumenti a pizzico, si filavano queste corde che erano molto più resistenti del budello. Va, compra queste corde, soprattutto per la corda più acuta, la monta e durante la prova Dolmetsch dice: ma scusa, ma perché non ti si rompono le corde? Invece di dire: ma che bello, non si rompono le corde. Fai vedere una corda di seta, di chi è questa corda? Io le so fare meglio. E pare che abbia deciso in quel momento Dolmetsch di passare tutta la notte a costruire una corda di seta che potesse funzionare e che fosse migliore di quella che aveva montato Susan Block, che non si stava rompendo, tra l'altro. Le obbliga a montare queste corde che si rompono, e quindi il concerto è un caporetto, no? Perché ogni 3 minuti sono lì che devono montare una corda nuova. Ma il figlio Carl riesce a convincere il padre di lasciarle fare questo benedetto concerto l'anno dopo. Allora si ripresentano, finalmente non succede niente, stanno per iniziare a suonare sul palco e si sente un vocione della prima fila che dice: abbassate quei leggii che non vi si vede, Dolmetsch. No? Cioè anche, fino all'ultimo questa imposizione, e loro abbassano i leggii e suonano. Questo che può sembrare un episodio sciocco poi tutto sommato, ma è lo specchio di una realtà molto forte di tutto il Novecento. Faccio un altro piccolo esempio. Pochissime settimane fa c'è stato il primo colloquio internazionale per l'insegnamento della musica per liuto nei conservatori superiori di tutto il mondo, a Brema, e io ero l'unico italiano presente, non perché fossi il più bravo, ma perché non hanno invitato nessun altro, quindi sono andato io. Eravamo in 11 relatori, 11, una donna. Le insegnanti di liuto, molto brave, concertiste di liuto adesso, nei giorni nostri, sono molte, cioè non c'è neanche, non si può neanche dire, vabbè, ma ce n'è una, invitiamo quella, no? Cioè, non sta cambiando questa cosa. Bene, questa è la signora Poulton negli anni 70, 80, fine anni 70. Sta insegnando, è stata una didatta straordinaria, anche lei, perché? Perché a un certo punto gli inglesi non sono più riusciti a trattenere, come dire, le sue capacità. Lei ha sempre dato lezioni privatamente, ma dopo tutti i concerti che ha fatto, le sue conoscenze, finalmente la Royal Academy di Londra apre una cattedra per liuto per lei. Siamo negli anni 60, fine degli anni 50, inizio degli anni 60. Lei purtroppo ormai è già un'età, insomma, non avanzata, però non è più giovanissima, riesce ad insegnare circa 15 anni al Royal College, ma da tutto il mondo vanno a studiare con la signora Poulton, perché è una figura fortemente rappresentativa dello strumento. Quest'altra signora, che vedete in braccio anche lei un liuto dietro ha un clavicembalo un po' modificato. Si chiama Gusta Goldschmidt, olandese, più giovane, 1919 la data di nascita, e muore nel 2005. Io conosco molto bene il suo genero, che è un liutista molto importante, che si chiama Anthony Bales, un liutista inglese. Lei è stata un'altra persona importantissima, un'altra didatta importantissima, perché è stata la prima insegnante di liuto del Conservatorio Superiore di Amsterdam. Quindi abbiamo visto Juilliard School, New York, Royal Academy, Londra, Zweling, Conservatorio di Amsterdam, conservatori o scuole di musica, come dire, di secondo livello, e soprattutto in centri importantissimi per la rinascita di questo repertorio. Viene da una famiglia, anche lei ebrea, una famiglia semplice, commercianti di tè, di caffè, appassionatissimi di musica, fanno studiare ai figli la musica, tutti quanti. Ricordiamoci una cosa, per inciso poi la riprenderemo, che la condizione in cui noi siamo oggi in Italia per l'insegnamento musicale ha una radice e ha un nome, cioè che è la riforma Gentile del 1923. dove la musica viene bandita dalle scuole perché è considerata un'arte inferiore, inutile, e viene confinata alle scuole magistrali come insegnamento di canto. Quindi c'è un responsabile di questa, uno dei responsabili, diciamo. E lei invece studia, si appassiona e ascolta un concerto negli anni 30 di Wanda Landowska, che è stata un'altra donna, adesso vediamo se facciamo in tempo oggi a parlarne, importantissima perché è stata la prima donna che ha ripresentato il clavicembalo in tempi moderni e per la quale scrivono anche compositori importanti come Manuel de Falla e Francis Poulenc, proprio. Scrivono concerti per clavicembalo per lei, polacca, ebrea, anche lei, che apre anche la Landowska una scuola di musica nelle vicinanze di Parigi. Quindi lei sente un concerto della Landowska e decide di spostarsi, giovanissima, 16 anni, a Parigi per studiare con lei. E studia in effetti con Wanda Landowska, diventa una clavicembalista, conosce. In quegli anni, 6 anni rimane dalla Landowska, conosce Poulenc, conosce Maurice Ravel, compositore di altissimo, altissimo livello. Torna nei Paesi Bassi, inizia una carriera di clavicembalista, nel 1943 entra nella resistenza pur essendo ebrea, viene arrestata. E con lei viene arrestato il marito, che era Everard Van Rooyen, che era un flautista. Vengono internati in campo di concentramento, ma per uno strano motivo, che non si è mai capito, non viene deportata in Polonia. Sta per essere deportata, ma decidono di non deportarla. Anche lei non ha mai capito il motivo di questa cosa, quindi rimane internata in campo di concentramento in Olanda. E alla fine della guerra, anche il marito, che era stato invece incarcerato per motivi politici, perché era nella resistenza, viene liberato. Loro si ritrovano e iniziano un'attività straordinaria con un sestetto a questo punto, dove lei suona il clavicembalo, poi ci sono violinisti, il flautista e il marito, suonano in tutto il mondo, tranne che negli Stati Uniti d'America. Perché? Perché l'oboista è comunista. Ed è dichiaratamente comunista, quindi lui ha deciso, anche in questo caso, ha fatto una scelta, l'ha dichiarata, negli Stati Uniti non entra. È la stessa cosa che succederà a Diana Poulton quando lei viene invitata negli Stati Uniti d'America, non c'è mai stata, siamo negli anni 70, quindi già abbastanza avanti con l'età, le viene negato il visto perché viene considerata persona sospetta e pericolosa. Dagli Stati Uniti muovono carte ovunque, interpellano alla fine senatori, no? Cioè, poi loro hanno tutti questi meccanismi e questa cosa poi decade. Però Diana Poulton, che non era comunista, ma che aveva sempre espresso le proprie idee, anche a lei viene vietato di entrare negli Stati Uniti inizialmente. La cosa che è importante è che, come vi dicevo, Gustav Goldschmidt si dedica poi al liuto perché lo reputa uno strumento importantissimo anche da un punto di vista, come dire, spirituale, dice lei, e viene aperta questa cattedra al Conservatorio di Amsterdam. Tenete conto che delle nazioni che vi ho detto, no? Poulton, Amsterdam, Poulton in Inghilterra, lei ad Amsterdam e Susan Bloch negli Stati Uniti, sono queste tre nazioni, insieme alla Svizzera, la Schola Cantorum di Basilea, che formano la quasi totalità dei liutisti del Novecento. Se voi oggi chiedete a qualche specialista, qualche persona che si interessa della musica per liuto o comunque della musica antica, no? E chiedete, ma qual è stato il liutista inglese, no, che ha fatto conoscere lo strumento? Tutti invariabilmente dicono Julian Bream, che è stato un grande chitarrista, un bravo liutista, ma non dicono Diana Poulton, e probabilmente non la conoscono neanche. E chiaramente non è stato Julian Bream. Julian Bream è stata una persona che ha avuto un successo commerciale, fra virgolette, quindi ha venduto i dischi, ha fatto tanti concerti, che ha studiato con Diana Poulton. Però la storia del liuto in Inghilterra l'ha fatta la signora Poulton, così come la signora Goldschmidt l'ha fatta in Olanda. Questa è un'altra fotografia molto bella. Sulla destra è Wanda Landowska, la grandissima clavicembalista di cui vi ho parlato, che anche lei perde tutto durante la guerra, cioè costruisce, recupera strumenti antichi, poi si fa costruire degli strumenti, dei clavicembali moderni in qualche modo, per resistere all'impatto con le orchestre moderne, quindi cercando di trovare un compromesso, però sempre con, come dire, la necessità di trovare una soluzione. Apre questa scuola, dove abbiamo visto è andata Gustav Goldschmidt, concerti in tutto il mondo, guerra ebrea, quindi lei riesce in qualche modo a scappare, perde tutti gli strumenti, perde tutta la sua musica, perde tutto, però riesce ad arrivare negli Stati Uniti d'America, dove nel 1941 si salva, dove poi continua la sua attività e rimane in attività fino alla fine poi della sua vita. Vi dico le date perché non me le ricordo della signora. Allora, lei è la più anziana, è del 1879 e muore nel 59. E Wanda Landowska si ricorda per molti motivi. Come vi dicevo, perché è riuscita a coinvolgere i compositori della sua età, della sua epoca, e farli scrivere per il suo strumento, cosa non da poco. Ma poi, perché uno dei grandi capolavori della storia della musica, che sono le variazioni Goldberg, non Goldrake, come mi disse un allievo a Bari. Variazioni Goldrake. Fu sua la prima incisione nella storia. Nel 1931 incide le variazioni Goldrake sul clavicembalo, no? Anche questa è una cosa che si sa poco. Il signore che vedete accanto a lei ha il privilegio di essere nato in un anno diverso, ma il mio stesso giorno, il 22 aprile, ed è Yehudi Menuhin, uno dei più grandi violinisti del Novecento. Noi abbiamo l'orario di chiusura alle
18.30.
Sono felice, perché temevo di dover chiudere qui, invece sono molto contento di poter continuare. E questo ex voto sembra, no? Però è un ex libris, un po' inquietante, ci fa tornare al Gloria di Vivaldi. Ci fa tornare al Gloria di Vivaldi, ci fa tornare a una madre, un'altra donna. E vorrei fare con voi adesso un ragionamento, dopo aver visto tutte queste donne straordinarie, no? che ci stanno aiutando a vivere anche la musica che ascoltiamo, se siamo appassionati di musica classica, fra virgolette, ai nostri giorni. Tornare un momento al testo del Gloria di Vivaldi, è una storia che si conosce molto poco, e che ha avuto la partecipazione decisiva di altre famiglie ebree. La biblioteca di Vivaldi, che è sempre considerato anche oggi un compositore un po' chouchou, zazà, boom boom, ritmo, no? Che è divertente, e che nella realtà dei fatti è uno dei compositori più profondi, più straordinari e più intelligenti della storia della nostra cultura musicale europea, ha vissuto delle vicissitudini curiose. Non so se sapete, ma Vivaldi non è morto a Venezia, è morto a Vienna nel 1740, molto anziano, lui era già, è morto nel 1741 poi, e decide di allontanarsi da Venezia per cercare di trovare la possibilità di rappresentare le sue opere a Vienna. Si sposta a Vienna, ma l'imperatore muore e lui non riesce più a avere incarichi. Muore e viene sepolto in una fossa comune, non sappiamo neanche dove. Mi ricorda un po' quello che è successo a Mozart, no? Che lui muore, fossa comune, addio. La sua biblioteca era rimasta a Venezia e chiaramente non si era portato dietro l'enorme quantità. Lui aveva l'abitudine di conservare gli autografi delle sue composizioni, quindi le faceva copiare e poi potevano essere vendute o eseguite. Se ne occupa il fratello, le riceve il fratello che faceva il barbiere. Tralascio tutti i passaggi dolorosi che ha avuto questa collezione, però diciamo che a un certo punto la collezione, alla fine del Settecento, arriva nelle mani di un abate veneziano che si chiamava Canonici, che era un bibliofilo accanito, soprattutto collezionista, enorme collezionista di Bibbie dal 400 in poi, in tutte le lingue possibili e immaginabili. E prendeva molto in giro tutti i collezionisti di quel periodo. Sapete che il Settecento è stato un secolo di grandissimi bibliofili, no? Collezioni, gente che comprava, che conservava, eccetera. Ed entra in contatto, prendeva in giro soprattutto chi voleva comprare e fare collezioni di incunaboli, cioè di libri stampati prima dell'anno 1500. Entra in contatto col conte Durazzo, la famiglia genovese, albanese di origine evidentemente, e siamo al volgere del Settecento. Durazzo, prima della morte di Canonici, riesce a mettere le mani su un gruppo di manoscritti musicali e di stampe musicali che erano finite nella collezione di Canonici, sostanzialmente la biblioteca di Vivaldi. Durazzo la compra, la conserva, rimane per un secolo nella collezione della famiglia a Genova, finché a un certo punto, per motivi di eredità, la collezione musicale viene divisa esattamente a metà e viene data a dei discendenti. Una parte di questa collezione rimane alla famiglia Durazzo a Genova, una parte invece viene lasciata a un collegio salesiano dall'ultimo discendente che la possedeva, siamo negli anni 20 più o meno, del Novecento, in Monferrato. Allora, quello che succede, che è la fortuna, che poi le cose che succedono nella storia sono incredibili, è che la stragrande maggioranza delle composizioni di Vivaldi era quindi fino a quel momento sconosciuta. Cioè noi avevamo a disposizione le stampe musicali di Vivaldi, l'estroarmonico, no? Dove le quattro stagioni, queste cose ma non avevamo quasi niente della sua musica sacra, non avevamo pochissime altre possibilità di vedere i suoi concerti per violino. C'erano delle copie a Dresda che si conoscevano, per via del suo allievo Pisendel, un grandissimo violinista, che aveva portato la musica a Dresda, e qualche altra cosa. Vivaldi sostanzialmente era un emerito, più o meno un emerito sconosciuto, eh? Quindi non è esistito da sempre. Il Gloria stava in queste carte che erano in questo luogo di Salesiani e il Monferrato. Grazie al cielo, Monsignor Emmanuel un giorno si sveglia di buzzo buono, dice: c'è da rifare la chiesa. No? Che facciamo? Come facciamo? Quanto costa? 300.000 lire di allora. Però insomma, che ma sì, su, di sopra abbiamo quella roba vecchia, no? Abbiamo già buttato via tante cose che davano fastidio. Chiediamo, no? Magari qualche 10.000 lire la tiriamo su. E allora che cosa succede? Scrivono, grazie al cielo, a diversi collezionisti, ma soprattutto scrivono alla Biblioteca Nazionale di Torino, che è la biblioteca universitaria, che in quel momento è diretta dal professor Torri, anche questo non riesco a dirlo, abbiate pazienza, due R all'interno, come torre, però al plurale, Torri. In quegli anni, un'altra persona, un altro ebreo, cioè Alberto Gentili, personaggio straordinario, compositore, musicista, che a un certo punto non ha più lavoro perché scoppia la Prima Guerra Mondiale, lui molto legato alla Germania, non riesce più ad avere un interlocutore nei teatri tedeschi, quindi torna in Italia e cosa fa? Entra in un'azienda e diventa inventore, inventa macchinari per trasmettere a distanza, quindi antesignali, il tele, cioè fa delle cose, no, dice la vita è così, vado in questa direzione, io faccio il musicista, però posso fare anche quest'altro se c'è la guerra, finisce la guerra, ricomincia a scrivere, e viene incaricato di insegnare la storia della musica all'Università di Torino. Torri, che riceve questa richiesta, lo avvisa e gli dice: senti, succede questo, che mi chiedono, questo è il signor Gentili. Mi chiedono di fare un'expertise di questo materiale, però io con la musica non so che dire, dicono che ci sono delle cose importanti anche. E lì inizia una cosa curiosa, per cui Gentili si reca e dice, capisce subito l'importanza, perché non solo c'è la biblioteca di Vivaldi, cioè lui riconosce il valore di questo fondo, anche autografi di altri importantissimi compositori del Seicento come Alessandro Stradella, che forse a voi dirà poco, ma che è stato uno dei compositori più importanti italiani di quel secolo. E lui convince il Monsignore e dice: guardate, per avere una stima precisa bisogna portare tutto a Torino. E portano tutto a Torino. E i due non stanno più nella pelle, perché si rendono conto di quello che hanno sotto gli occhi. Inizia una trattativa serrata e decidono di chiedere al Ministero a Roma il vincolo per queste opere. Questo significava che se i fascisti avessero dato la possibilità di avere il vincolo, non avrebbero però mai speso un soldo per questi soldi, per questi volumi. E quindi loro avrebbero dovuto trovare assolutamente un compratore che poi avrebbe dovuto donare alla biblioteca tutto. Interpellano chiunque a Torino, nel mondo delle persone che in qualche modo hanno denari, no? Soprattutto gli industriali, e Agnelli compresi, che si guardano bene dal dire ci interessa questa cosa. E alla fine, ormai disperati perché ottengono il vincolo, però non hanno i soldi, queste 300.000 lire famose, a Gentili viene in mente di chiedere alla famiglia Foà, famiglia di commercianti, banchieri, che avevano perso il loro bambino all'età di un anno, cioè di Mauro Foà, che vedete in questa foto. Gentili si reca alla famiglia e gli dice semplicemente: guardate, la perdita che avete avuto è incommensurabile, ma noi abbiamo bisogno della memoria. Avete questa possibilità. Comprate questo fondo, dedicatelo a vostro figlio, la memoria rimarrà per sempre, perché questa è opera dell'umanità. Non è solo Vivaldi, non è solo Stradella, cioè questo è il patrimonio che abbiamo nella nostra cultura. Vostro figlio sarà lì. E il padre e la madre di Mauro scrivono una lettera il giorno dopo questo incontro a Luigi Torri, al direttore della biblioteca, straordinaria, che non ho qua purtroppo, ma ve la porterò. Esattamente dicendo questo, cioè noi abbiamo perso questa creatura, ma il ricordo deve essere per sempre e soprattutto deve essere il ricordo di questo mondo culturale che ci appartiene. Famiglia ebrea. Quindi si raccolgono, mettono in ordine i volumi e cominciano. Il primo giorno fanno un annuncio, ci sono diversi articoli scritti da Gentili nella stampa italiana specializzata e estera, soprattutto tedesca. Cominciano a metterli in ordine perché quando li studiavano, Gentili aveva questi volumi ovunque, i volumi erano tanti, erano tantissimi. Si accorge che erano stati legati in un secondo tempo, cioè che Vivaldi non doveva averli lasciati così, perché c'erano dei volumi che iniziavano con delle composizioni che erano già avviate. Quando cominciano a metterli in ordine sugli scaffali, iniziano dal numero uno, perfetto. Poi chiedono il numero due, e il numero due non c'è. Poi chiedono il numero tre, il tre c'è. Sono solo i numeri dispari. Quindi capiscono che manca metà della collezione a quel punto. E allora non perdono, sì, certamente gli viene un momento di angoscia, però non perdono assolutamente la speranza, lui e Torri e il vice direttore della Biblioteca Nazionale, e dicono l'altra metà ci deve essere. Cominciano a fare ricerche, interrogano il Monsignore, felicissimo di aver ricevuto il suo assegno di 300.000 lire, che ha già cominciato i lavori della chiesa. Capiscono che la collezione arriva dalla famiglia Durazzo e cominciano a fare una corte spietata alla biblioteca privata dei Durazzo e trovano l'altra metà della collezione. E solo nel 1930 riescono, sempre nello stesso modo, cioè andando da una famiglia che aveva perso una creatura, un bambino, Renzo Giordano, a far comprare l'altra metà della collezione. Quindi due bambini che salvano insieme a Gentili la vita di Vivaldi. E iniziano a lavorare, Gentili inizia a lavorare, inizia a fare delle edizioni della musica di Vivaldi che hanno ritrovato, soprattutto pubblica un'opera di Stradella, importantissima. Cominciano a fare una serie di studi, ma certamente le pressioni sono enormi perché tutti si rendono conto che questa è la scoperta più importante, no? Cioè che cambierà la visione della musica italiana. Ma Foà, Giordano, Gentili sono ebrei. Leggi razziali, questo documento che vedete in parte, ve lo faccio scorrere un pochino, è la scheda che l'Università di Torino compila su Gentili. Lui viene estromesso immediatamente, subito dopo la promulgazione delle leggi razziali, viene estromesso dall'università e gli viene impedito di avvicinarsi anche ai manoscritti di Vivaldi. E una delle figure di donna negativa, finalmente, non negativa, però diciamo che svolge un ruolo abbastanza curioso in questa vicenda, è questa signora che si chiamava Olga Rudge, era una violinista americana che è stata una figura di riferimento per tutta la vita di quest'uomo che si chiamava Ezra Pound. Amante di Ezra Pound, sostegno di quest'uomo negli ultimi anni, soprattutto nel periodo del manicomio. Questa è una foto molto piccola, scusate, ma sono loro due verso la fine della vita di Pound. Allora, quello che succede è questo. Se torno sulla signora perché la preferisco. Voi conoscete, credo, la vita di Ezra Pound, sapete che è stato un grandissimo sostenitore prima del regime fascista di Hitler, che considerava uno scimmiottatore di Mussolini, no? Beato lui, poi anche della Repubblica Sociale, cioè non si è mai tirato indietro, anche se, come dire, con alcuni distinguo, no? Rispetto alla visione culturale fascista che comunque lui in qualche modo cercava di supportare e di aiutare, no? Anzi di migliorare in qualche modo. Allora, Pound sapete che quando viene in Italia va a vivere a Rapallo, vive a Rapallo e apre una stagione di concerti, i concerti del Tiguglio, piuttosto importante. Pound non era ignaro della musica, aveva studiato musica, aveva scritto anche un trattato di composizione inutilizzabile sostanzialmente, diciamo che è una cosa un po', come dire, un po' visionaria. L'aveva scritto anche Gentili, un trattato di composizione che di teoria della musica. Che era stato invece altamente apprezzato, è stato un testo molto importante, cioè lui ha avuto anche Toscanini come sostenitore, no? In questo suo lavoro. Olga Rudge lo raggiunge, lo segue a Rapallo e lì iniziano una serie di concerti anche di musica antica, cioè suonano compositori, trascrivono compositori del passato, soprattutto del 500 e 600, adattandoli soprattutto al violino e al pianoforte, perché Munch, che era un bravissimo pianista tedesco, li aveva raggiunti e suonava con loro. Poi Munch farà un percorso strano, andrà a finire addirittura, dopo aver fatto la guerra come soldato, andrà a vivere negli Stati Uniti, poi muore in Messico. E sulla base di queste, come dire, conoscenze musicali, coloro che subentrano, tentano di subentrare nel lavoro dedicato a Vivaldi sono proprio Ezra Pound e Olga Rudge, supportati dall'Accademia Chigiana del fascistissimo Conte Chigi di Siena e soprattutto chiaramente dagli organi centrali dei ministeri romani. Quindi Gentili si trova a dover conversare anche un giorno con Ezra Pound, che però, avendo comunque conoscenze musicali, non aveva conoscenza della scrittura musicale vivaldiana, che prevede tutta una serie di codici tipici suoi e dell'epoca, che Pound non possedeva. Per cui Pound era convinto che, ad esempio, Vivaldi molto spesso scrive delle parti di violino primo, violino secondo, unisono, cioè devono suonare la stessa parte, oppure a volte col basso, cioè devono suonare il basso però in una tessitura più acuta. Vivaldi per sintesi scriveva una riga sola e poi metteva dei segni di abbreviazione suoi tipici, ma intendibili, insomma, che andavano sciolti per l'esecutore contemporaneo, no? Diciamo. E Pound non aveva nozione di questo, quindi il problema era che lui voleva fare delle edizioni dove a un certo punto tutti tacevano tranne il basso che sta zun 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 zun, zun. Quello cantavano, poi improvvisamente ricominciavano. Cioè, diciamo che, ecco. Però non è tanto questo, questa è una cosa per un po' sorridere, ma la riflessione che mi veniva voglia di fare, poi sapete che Pound viene consegnato all'esercito degli Stati Uniti, viene arrestato, poi viene portato negli Stati Uniti e viene messo in un manicomio criminale, no? Dove rimane, credo, non ricordo quanti anni, però più di 10, penso 12, una cosa del genere. Questo prescinde chiaramente dalla sua attività poetica, cioè non voglio mettermi a discutere il suo valore come artista, come poeta, come intellettuale, non mi interessa in questo momento, però la cosa che mi interessa è che da un lato ci sono delle storie di dignità, cioè c'è Torri, c'è Gentili, che ha fatto un percorso di vita dichiarato, ha studiato, si è dedicato a quello, ha trovato delle famiglie che per condividere il materiale hanno speso dei soldi importantissimi per ricordare anche delle creature che non c'erano più, cioè c'è un'umanità profonda, no? In tutto questo, c'è la tensione dello studio, c'è la tensione dell'attenzione, l'attenzione poi della condivisione. L'attitudine di Olga Raj e di Pound è: questa cosa è mia. E questa cosa appartiene a una nazione che ha espresso un certo tipo di pensiero, che in questo momento è il pensiero egemone ed è vincente. Non c'è un tipo di attenzione nei confronti del compositore, cioè lui ha scritto così, ma sì, ma io interpreto in un altro modo. Io pubblico questo per la gloria di un'ideologia che ci porterà a un futuro radioso. No, adesso sto un po' scherzando, un po', come dire, portando verso il ridicolo questa cosa che non ha senso fare, ma qual è il fine ultimo suo? Quello di battere le mani durante il Gloria o quello di eseguire questa musica in uno spazio adeguato, in modo adeguato, nel rispetto di quello che ha scritto il compositore, sempre con la mia interpretazione, perché altrimenti la musica fa l'ornitorinco, no? Cioè non esiste se non c'è un... esiste, ma non esiste se non c'è un'interpretazione dell'esecuzione. Io mi fido di più delle persone che sono state come queste donne di cui abbiamo parlato oggi, come Alberto Gentili, che dopo la guerra non torna più a insegnare, gli chiedono di tornare a insegnare all'università e lui dice di no, dice no, ma io non ci torno, no? Io non ci torno perché dovevate lasciarmi insegnare anche prima. Qui siete gli stessi di prima, no? Perché mi chiedete adesso di tornare? E lui non ci torna. L'edizione nazionale delle opere di Vivaldi, che era stata iniziata appunto da Gentili, e tenete conto che, parentesi, magari la prossima volta vi porto queste cose, se leggete libri su Pound, soprattutto quelli scritti in Italia, e le recensioni relative, anche quelli recentissimi, vedrete che questa storia di Vivaldi o della riscoperta della musica dei trovatori viene assegnata tout court a Pound. Cioè non c'è la minima riflessione da questo punto di vista, perché è semplice, no? Eliminiamo i documenti, eliminiamo quello che è stato, non ne discutiamo. È stato così. E questa cosa non la voglio fare neanche io nei confronti di Pound. Cioè, Pound ha avuto un ruolo, soprattutto con questi concerti del Tiguglio, ma è entrato a piedi pari su una persona che rischiava di essere deportata e su persone che sono state deportate anche per colpa sua. perché lui è stato un colluso con il regime. Cosa vi stavo dicendo? Però mi sono perso con questa parentesi. Grazie, l'edizione nazionale, iniziata da Gentili, è stata poi continuata da Malipiero, un compositore veneziano e un musicologo, che ha avuto, non è riuscito a terminare perché la quantità di musica che ha lasciato Vivaldi in questa collezione è enorme, si continua ancora oggi a pubblicare, e anche in questo caso il mio insegnante dell'università, che è stato Francesco De Grada, è stata una delle persone che ha studiato meglio Vivaldi nel Novecento in Italia e che ha pubblicato all'interno delle edizioni, dell'edizione nazionale di Vivaldi. Ed è stata anche la persona che ha pubblicato l'edizione, l'opera omnia delle opere di Monteverdi, Claudio Monteverdi, un altro compositore fondamentale per la nostra storia. Quindi il Gloria, che è in queste carte, salvate da Gentili, salvate dalla famiglia Foà e Giordano, oggi viene eseguito in questo modo, no? Abbiamo visto i due modi diversi. Mi chiedo se alla luce di quello che abbiamo detto, più o meno oggi ho cercato di raccontarvi, la prima esecuzione, non dico possa avere un senso, ma possa avere uno spessore. E soprattutto che cosa ci aspettiamo noi quando andiamo a sentire un concerto e siamo contenti di sentire una cosa di questo genere, perché poi alla fine la gente era contenta, no? Batteva le mani, bravi. Qual è l'anello che ci manca? Perché non riusciamo ad andare oltre al fatto che per forza dobbiamo divertirci a un concerto? Non è detto, no? Cioè, può essere anche noioso un concerto. Può essere anche commovente e può essere anche divertente, ma in qualche modo, ed è una delle difficoltà che io sento in questo periodo, è che questa musica deve essere condivisa fra chi suona, fra chi l'ha scritta e chi l'ascolta, altrimenti se è un'opera d'arte questo circolo non funziona, non c'è ritmo. Non c'è ritmo, no? non c'è conseguenzialità, non c'è scambio e quella cosa di battere le mani dura lo spazio di una sera. Io me la ricordo perché me la sogno di notte, no? Cioè dopo che l'ho vista è un incubo ormai per me, spero non lo diventi anche per voi, però è un po' questa modalità. No? D'altro canto mi chiedo, quale può essere la modalità giusta per poter coinvolgere tutte e tre questi corpi? E aggiungo una cosa, un quarto elemento, cioè il luogo anche dove si suona. Musica, compositore, quindi esecutore, pubblico, luogo. Anche quello ha una sua storia, una sua dignità. La Cappella Reale di Versailles ha una sua storia. Io mi immagino, è così a naso, se entro in una chiesa storica è difficile che mi metta a cantare e battere le mani, cioè lo potrei anche fare magari in un momento, però forse non è quello il primo, no? Il primo moto di spirito che posso avere. Non lo so, vi lascio con questi. Io non ho veramente, non ho delle risposte, ve l'ho già detto, non lo so. Cerco solo, spero insomma di riuscire a riflettere un po' con voi su quello che è la dignità, il rispetto, la storia della nostra cultura, la storia di queste persone che ci dimentichiamo poi, no? Perché è anche logico che sia così in qualche modo. Che però a volte sarebbe meglio non dimenticare, perché insomma in qualche modo vivono ancora, ecco. Va bene, vi lascio, sono le 18:28, quindi sono stato bravo. Ce l'hai tu? Quaderno?
Il quaderno?
Ah no, devo...
Ricevo il telefono.
Ah sì?
Io ringrazio il maestro Pavan, veramente tanto. E ringrazio tutti.